Buonasera, buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento con Live Pop, l'ultimo di questa stagione. Poi a settembre riprenderemo come quest'anno, tutti i giovedì sera, probabilmente ancora alle 21.30, magari mezz'oretta prima, vediamo, però ve lo faremo sapere. L'importante è essere qui con noi questa sera per quest'ultima puntata di Live Pop, una puntata atipica rispetto a tutte le altre dove abbiamo sempre avuto musica dal vivo. Questa sera chiudiamo raccontandovi una storia che magari qualcuno di voi ha conosciuto tramite un podcast che è rintracciabile anche sul sito di Radio Popolare. Il podcast è curato da Stefano Vergine, un giornalista che si è imbattuto in una storia e ha sentito l'obbligo, mi sembra di aver capito proprio, di raccontarla. Sul palco con noi ci sono anche altre ospiti che introdurremo man mano. Io prima di tutto, Stefano, ti chiederei di per chi la storia magari la sente questa sera per la prima volta, di prima di tutto connotiamola da un punto di vista temporale, perché era un periodo particolare, era il gennaio del 21, pieno Covid, momento tribolato da un punto di vista politico. Guardavo, casualmente stava finendo il governo Conte, stava iniziando il governo Monti, negli Stati Uniti uguale, stava finendo il mandato di Trump e stava iniziando quello di Biden. Noi eravamo tutti chiusi in casa.
Eh sì, grazie Claudio. Innanzitutto eravamo nel periodo del lockdown e la storia riguarda Simone Mattarelli, un ragazzo di 28 anni che tra il 2 e il 3 gennaio del 2021 ha perso la vita. È stato ritrovato morto all'interno di una fabbrica in provincia di Varese. I fatti si svolgono tutti in Lombardia, tra le province di Varese, Como.
Sì, sì, infatti poi dopo ci racconti appunto la geografia, perché anche quella è importante, forse è stato uno degli elementi che ti ha spinto a fare questo lavoro.
Dal punto di vista temporale, quindi siamo nel 2021, all'inizio del 2021, poco dopo Capodanno, tra il 2 e il 3 gennaio del 2021, durante il lockdown. Di notte, quando le strade erano praticamente deserte, e Simone Mattarelli...
Io ricordo che bisognava rientrare a casa alle 22 in quel periodo.
Giusto, infatti il coprifuoco scattava alle 22 e Simone viene fermato da una pattuglia dei carabinieri poco dopo le 22. Non si ferma all'ALT, inizia un inseguimento lunghissimo durato alla fine 3 ore. Al termine di questo inseguimento, ufficialmente i carabinieri, che lo inseguono con 6 gazzelle e 14 militari coinvolti, dopo 3 ore di inseguimento, quando ormai l'hanno praticamente preso, perché lui scende dalla macchina, scappa a piedi in campagna, in questo paesino.
Sì, la macchina era finito in una strada sterrata e quindi
lui
aveva appena nevicato nei giorni prima, c'era un po' di fango, la macchina quindi si è bloccata e lui a quel punto ha mollato la macchina. E...
scende a piedi, corre, si mette a correre, di questo abbiamo diciamo le testimonianze, la documentazione, nel senso che c'è una telecamera.
Poi dopo veniamo sul questo tipo di racconto. No, prima ricordavo le geografie, no, che vengono nel tuo podcast elencate con dovizia di particolari. Molti probabilmente nei nostri ascoltatori che stanno da quelle parti e in Brianza sono tutti paesi che conoscono e sono i paesi dove tu sei cresciuto, no? Dicevo che forse anche dove si è svolto questo fatto ti ha coinvolto anche per questo aspetto, no?
Sicuramente, io non sono un giornalista che segue
esatto,
la nera.
Esatto, perché tu non sei uno che segue la nera,
no,
in genere.
Non mi appassiona neanche particolarmente, però l'ho sentita addosso questa storia perché è successa dove io sono nato e cresciuto, perché sono vicende che sentiamo, sono già avvenute cose di questo genere e perché nonostante sia una vicenda che poi io analizzando ho trovato abbastanza clamorosa per come è finita dal punto di vista giudiziario, non era stata raccontata, cioè io stesso non la sapevo, io ho saputo di questa storia 2 anni dopo che è accaduta. e l'ho saputa casualmente da un vicino di casa. Quindi questi elementi messi insieme hanno fatto dire, beh, è una cosa di cui bisognerebbe parlare, e quindi dopo aver approfondito e capito che effettivamente anche secondo me ne valeva la pena, ho deciso di fare un podcast, perché gli elementi audio erano molto forti, perché c'è questo audio della, ripreso dalla bodycam, dove si sentono molte cose interessanti, si sentono i carabinieri che lo inseguono, la voglia di prenderlo, si sentono gli spari. E quindi ho diciamo così, realizzato questo podcast in 6 puntate, autoprodotto, autofinanziato, e spero insomma che aiuti a ricostruire un po' meglio la vicenda.
Allora, Matteo Mattarelli è il fratello di Simone. Chiedo a te di raccontarci chi era tuo fratello. Tu sei, se non ricordo male, un paio d'anni più giovane, no?
Sì. Buonasera a tutti, io sono Matteo Mattarelli, fratello di Simone. Simone era un ragazzo come tanti altri, molto solare e con una gran voglia di vivere. Aveva una ragazza da diversi anni all'epoca, con cui aveva tanti progetti, e anche quello di andare a convivere e mettere su famiglia.
Ascoltando il podcast ho capito che era uno con cui probabilmente sarebbe stato bello andare in giro a fare un viaggio. A lui piaceva molto viaggiare, ci sono le voci di alcuni suoi amici che appunto ricordano, in genere in una compagnia quando si va via in 3 o 4 c'è sempre quello un po' più brillante o cazzone, a seconda di come vuoi mettere l'accento. Mi sembra di aver capito che Simone era un po' tutte e due le cose.
Sì, Simone era quello che faceva ridere nel gruppo, nelle compagnie, quello che teneva molto uniti tutti, amici, e era molto divertente.
Amante dei viaggi?
Amante sì dei viaggi, delle moto, delle macchine, anche delle donne, gli piaceva divertirsi. Un ragazzo come tanti altri, con tanti progetti.
Aveva le sue passioni, il calcio, poi un po' come tutti c'erano i suoi difetti, lui era un tifoso della Juve, non tutti possono essere perfetti. E l'altra passione era invece le macchine, no? I motori.
Sì, fin da quando eravamo piccoli, sia io che mio fratello, avevamo iniziato con le mini moto, poi con i motorini a 14 anni, dopo le moto, poi le macchine. Eravamo molto appassionati di motori.
Stefano, sempre per raccontare Simone, no? A chi non ha seguito il podcast, vogliamo aggiungere qualche altro elemento? Direi che già una fotografia viene fuori di questo ragazzo.
Ma guarda, allora, gli aspetti caratteriali ovviamente li racconta meglio di me Matteo. Diciamo, ci sono alcuni aspetti da ricordare che magari spiegano anche per quale motivo lui non si è fermato a questo posto di blocco, no? Perché poi tutto inizia da lì. Lui aveva avuto la patente ritirata qualche tempo prima, in quel momento aveva la patente valida, però gli era stata ritirata la patente tempo prima. Attendeva di essere assunto.
Ritirata per quale motivo?
Per che aveva bevuto. Era leggermente sopra rispetto ai limiti.
Capitato anche a mia moglie.
E poi aveva questo contratto a tempo indeterminato che lo aspettava al rientro dalle ferie. L'azienda per cui lavorava, un'officina,
faceva il gommista, no? Si occupava, e quindi fa un po' tombola con quello che si diceva della passione dei motori. Lui non aveva finito, se non ricordo male, le superiori, aveva trovato questo lavoro e dopo le vacanze di Natale, da precario sarebbe diventato in regola.
Assunto a tempo indeterminato, e quindi insomma può essere che lui non si sia fermato per la paura, ecco, magari di perdere il posto di lavoro. Queste ovviamente sono ipotesi, sicuramente non si è fermato al posto di blocco ed è iniziato questo inseguimento che poi è finito malissimo, nel senso che il pomeriggio dopo lui è stato ritrovato morto dentro questa fabbrica, a pochi metri da dove è iniziato questo inseguimento a piedi, no? Dicevamo prima che la macchina si è impantanata, lui scende a piedi e ci sono queste immagini dove si vede lui che corre e i carabinieri che lo inseguono, che sparano 8 colpi di pistola, che dicono più volte ti dobbiamo prendere, e poi invece incredibilmente dopo 10 minuti di inseguimento a piedi, seguiti a 3 ore di inseguimento in macchina, i carabinieri ufficialmente decidono di tornare in caserma e di desistere nella ricerca di Simone, che verrà ritrovato il pomeriggio seguente morto all'interno di questa fabbrica.
Sì, io aggiungo ancora un paio di elementi, sempre per fotografare Simone. Beh, tutti amiamo la nostra mamma, Io, nel podcast si sente la voce di tua madre che appunto ricorda di questo forte legame, no? che c'era con lui. Tu, Simone, vivevate con la mamma.
Sì, sì, noi vivevamo con nostra mamma, ma Simone in particolare era molto attaccato con mia mamma. Avevano un rapporto tutto loro.
Tutto loro. Io direi che a questo punto l'invito poi è finita questa trasmissione con calma questa sera stessa, se volete, o nei prossimi giorni, ascoltatevi le sei puntate del podcast, perché ovviamente io ho detto questa cosa della mamma proprio per quello, perché se sentite la voce della signora, chiaramente è tutta un'altra cosa, è veramente un'emozione quella che trasmette. Allora, questo era succintamente Simone. Quello che è successo, stavi incominciando a raccontarlo, ti ho interrotto due o tre volte perché volevo prima finire questo piccolo ritratto, no? Allora, non si è fermato al posto di blocco, prima una macchina dei carabinieri, poi due, poi altre, attraversamento di una serie di comuni, il palleggio tra i carabinieri, sta andando verso Legnano è avvisato, a un certo punto la macchina si blocca in questo strato di sterrato, lui scende e qui incomincia quello che non si sa, perché lui, mentre era in macchina, ha avuto degli scambi telefonici con il padre.
Sì, infatti tu dicevi delle parole della mamma, ci sono anche le parole del papà nel podcast, che lo dico perché magari non mi ricordo se l'abbiamo ricordato, si chiama Simone, lo trovate cercando Simone, è sul sito della radio, nella sezione podcast, poi lo trovate su Spotify, su YouTube, un po' su tutte le piattaforme principali cercando Simone. E, dicevamo prima, dove sono avvenuti i fatti? Sono avvenuti tra quattro province, perché l'inseguimento attraversa quattro province, quella di Monza e Brianza, quella di Como, quella di Varese e quella di Milano. L'inseguimento dura tre ore, lui arriva, dicevamo, in campagna, si impantana, scappa, i carabinieri lo seguono per 10 minuti a piedi, sparano 8 colpi di pistola, teoricamente a terra, anche se poi, facendo, diciamo, l'indagine giornalistica, si vede che almeno 2 colpi non sono stati sparati verso terra. E dopo 10 minuti i carabinieri decidono di tornare, questo ufficialmente dal racconto dei verbali, il podcast è basato sulla lettura degli atti oltre che sulle interviste, sulla visita, diciamo, sul campo dei posti, decidono di tornare in caserma e lui verrà ritrovato il pomeriggio seguente. Ci sono tantissime cose che succedono in realtà tra la fine ufficiale dell'inseguimento e il ritrovamento del corpo di Simone, che preferirei far raccontare almeno in parte all'avvocato Roberto Minotti, che ha seguito il caso fin dall'inizio.
Sì, ecco, l'hai presentata tu, io non l'avevo ancora presentata. L'avvocata, ovviamente, l'avvocata è arrivata perché la famiglia, da subito mi sembra di avere capito, non ha accettato la versione ufficiale, che era quella del suicidio. Così è stato.
Sì, è così. Intanto buonasera a tutti e grazie dell'invito. La cosa principale che ha insospettito i familiari era la posizione in cui Simone è stato trovato, perché Simone era appeso con la sua cintura dei pantaloni ad un macchinario all'interno di questa azienda. E il nodo non era il classico nodo a cappio, ma era un nodo semplice, tipo quel nodo che si fa all'accappatoio quando si fa il bagno, la doccia. Quindi era un nodo semplicissimo. E poi era praticamente in piedi, con i piedi appoggiati. E quindi, siccome uno dei familiari ha dovuto necessariamente riconoscerlo, subito ha percepito che qualcosa non andasse bene, nel senso la ricostruzione non fosse corretta. Quindi all'indomani dell'evento tragico mi hanno chiamato, io li ho ricevuti subito Siccome la procura, su indicazione dei carabinieri, aveva già rilasciato il nulla osta al seppellimento, aveva anche già chiamato il personale delle pompe funebri per far rimuovere il corpo e poi per poter poi procedere con il funerale, a quel punto abbiamo fatto una richiesta immediata di autopsia. E il pubblico ministero ha disposto a questo punto l'autopsia e una serie di indagini che noi abbiamo chiesto di svolgere.
La interrompo un attimo, giusto per coloro che ci stanno ascoltando e che non sono dentro le cose giudiziarie, no? Come funziona in questo caso? Si trova il corpo di una persona e a quel punto cosa, si apre un'inchiesta giudiziaria automaticamente?
No, non sempre. In questo caso non
Infatti
è stato così.
Chiedo.
No. Allora, in presenza di una morte tragica come questa, a mio avviso avrebbero immediatamente dovuto aprire un procedimento penale.
Invece?
Invece così non è stato, perché i carabinieri hanno comunicato l'avvenuta morte per suicidio. Quindi è stato immediatamente identificato l'evento come un atto volontario e sulla base di questa segnalazione alla procura, la procura ha dato il nulla osta al seppellimento. Quindi tutto nasce da lì. Nel frattempo era intervenuto anche un'ambulanza, un medico che ha accertato ovviamente la morte, ma scopriremo poi attraverso i nostri consulenti che tutte quelle attività necessarie di fronte a un evento di questo tipo non erano state fatte. Ad esempio non era stata misurata la temperatura corporea, ad esempio non era stato preservato il locale in cui è stato trovato Simone, quindi era altamente inquinato, erano presenti tantissime persone. Al di là delle persone che l'hanno ritrovato, c'erano i carabinieri e nessuno aveva i presidi di sicurezza. Cioè,
ma, scusi avvocato, hanno detto si è suicidato, punto?
Esatto, è stato proprio così.
Forse qua bisogna spiegare qual è il movente che viene attribuito al suicidio.
Sì, adesso ci arriviamo. Volevo chiedere a Matteo come ha saputo di quello che stava succedendo in quella tragica notte. Da una parte c'era tuo padre che, avendo avuto dei colloqui telefonici con Simone mentre stava scappando, si era anche recato in loco. Tu invece pacifico e rialetto. Chi ti ha svegliato?
Io sono stato svegliato quella sera, quella notte, dai carabinieri che erano venuti a casa nostra, dove abitavo con mia mamma e Simone, e fondamentalmente ci hanno controllato i telefoni per vedere, per capire se avessimo sentito qualcosa o avuto contatti con lui.
Ma a quel punto Simone era già stato ritrovato?
No, Simone no. Simone è stato ritrovato il giorno dopo. Allora a quel punto io e mio padre siamo andati a cercarlo in direzione di quel parco dei Mughetti, che è il bosco che costeggia l'Eurovetro.
Questa fabbrica dentro la quale lui è stato ritrovato?
Fino a quando poi al pomeriggio, dalla notte che eravamo a cercarlo, al pomeriggio quando sono arrivati i carabinieri li abbiamo quasi costretti ad entrare, perché secondo noi Simone era all'interno.
E cosa vi hanno detto cosa ti hanno detto quando sono venuti a svegliarti di tuo fratello? Lo stiamo cercando, lo stiamo inseguendo?
Ma con noi sono stati molto vaghi, non sapevano dirci niente. Mentre a mio padre, quando è andato in caserma Desio, l'hanno tranquillizzato di star tranquillo, che scappava come una lepre nel bosco e si sarebbe fatto vivo lui.
Dicevi Stefano che il motivo per cui forse l'hanno fatta così breve, cioè si è suicidato punto, come abbiamo detto, era riconducibile a cosa?
Sì, faccio una premessa, il caso è stato chiuso per suicidio, cioè è stato archiviato come suicidio, secondo la procura e secondo il tribunale di Busto Arsizio Simone si è ucciso, nella maniera in cui prima descriveva l'avvocato Minotti. Perché si sarebbe ucciso? Secondo il tribunale si è ucciso perché aveva assunto cocaina quella sera, era nella terza fase dopo l'assunzione della cocaina, questo lo spiegano vari consulenti tecnici, sia della procura sia della famiglia. Ci sono tre fasi dopo l'assunzione della cocaina: il primo è quello di eccitazione massima, il secondo è definito di agitazione, confusione,
e poi c'è la depressione.
E poi c'è la depressione, la fase di down. Lui, la procura dice, sulla base di quello che hanno detto i consulenti della procura, che si trovava nella fase di down, e questo giustificherebbe l'atto del
fase
suicidio.
Di depressione, come fa intuire il termine, uno può compiere un atto estremo come quello che è stato ipotizzato.
Giusto, il problema è che...
Ma, per esempio, tra quelle cose che tu hai verificato è che un professore di chimica tossicologica ha detto, beh, forse no.
No, ha detto proprio no. Non
ha
forse
detto
no,
proprio no,
ha detto
non
proprio
forse no.
Nel
no,
senso che il consulente tecnico della famiglia ha detto che lui non si trovava nella fase di down. Qualcuno può dire, vabbè, il consulente tecnico della famiglia è pagato dalla famiglia e quindi non necessariamente è credibile. Siccome questo ragionamento, diciamo, malizioso l'ho fatto anch'io, ho detto, beh, fammi sentire un altro consulente, cioè, fammi sentire un altro esperto chimico-tossicologico che non c'entra nulla col caso, che non conosce neanche il caso. Io gli presento i dati, perché noi abbiamo il dato, cioè la quantità di cocaina trovata nel sangue, di 266 nanogrammi per millilitro di sangue. Quindi sono andato da questo professore che si chiama Veniero Gambaro qua a Milano, che è un professore universitario che ha fatto anche il consulente di varie procure per diversi casi legati sempre alle sostanze stupefacenti, ha lavorato anche con Falcone, insomma è una persona di grande esperienza. E senza raccontargli il caso gli ho detto, con questa quantità di sangue, di cocaina nel sangue, in che fase si trova la persona? E lui mi ha detto, non si trova nella fase di down, si trova nella seconda fase, quella di agitazione o confusionale. Quindi, secondo due esperti, di cui uno non legato al caso, lui non era nella fase di down, e questo farebbe un po' decadere il movente, cioè il motivo per cui una persona si va a togliere la vita.
Avvocato, ovviamente questo non è un aspetto trascurabile.
No, assolutamente, anche perché tra l'altro nel prosieguo noi dopo l'archiviazione abbiamo svolto delle indagini difensive, e proprio a proposito della concentrazione nel sangue della cocaina avevamo fin dall'inizio chiesto un ulteriore accertamento, che consisteva nell'esame che ci aveva suggerito il nostro consulente delle urine, perché questa sarebbe stata la prova del 9. Nella opposizione all'archiviazione avevamo fatto, avevamo anche indicato questo tipo di indagini, che però è stata respinta. Presentiamo poi un'istanza di apertura delle indagini sulla base di due elementi. Il primo elemento era che la cintura utilizzata per l'impiccamento non aveva tracce di sangue. E questa è una delle circostanze anomale, perché le mani di Simone erano sanguinanti. Simone, come dalle fotografie che sono agli atti, aveva dei tagli sulle mani, il che significa aveva anche il viso sporco di sangue, quindi significa che lui si era toccato il viso con le mani, lasciando la traccia di sangue. E il dato appunto importante accertato dal nostro consulente Linarello era che appunto sulla cintura non vi fossero tracce di sangue. Il secondo elemento importante era che il dottor Ghizzoni, il nostro consulente tossicologo, facendo gli accertamenti sulle urine che erano state prelevate dal corpo in sede autoptica, hanno dato quella famosa prova del 9 di cui facevo riferimento prima, e cioè che quell'alta concentrazione del sangue, di cocaina nel sangue, in combinata con quello che lui ha verificato sulle urine, mettevano un punto fermo sul fatto che Simone non si trovasse in quella terza fase, bensì nella seconda fase. Questi due elementi però sono stati ritenuti, soprattutto quello dell'assenza di tracce di sangue sulla cintura, dal pubblico ministero a cui abbiamo presentato l'istanza di riapertura, come un dato neutro, e quindi ha respinto l'istanza.
Cioè, capisci, Claudio, lo ridico perché secondo me è bene che questo aspetto venga sottolineato, oltre a quello della cocaina che mi sembra abbiamo spiegato abbastanza bene. Lui, forse non l'abbiamo detto inizialmente, come si sarebbe ucciso secondo il tribunale? Stringendosi la sua cintura intorno al collo, sul davanti, al di là del modo, diciamo, no? I piedi appoggiati per terra, ma si sarebbe stretto la cintura con le mani, stringendo forte. Lui sulla mano aveva un taglio che probabilmente si è provocato scavalcando la recinzione della fabbrica, un taglio fresco, si vede dalle fotografie allegate, quindi non c'è dubbio, ma sulla cintura non c'è traccia di sangue. Quindi come ha fatto lui a stringere questa cintura senza lasciare traccia di sangue? Ha usato guanti che non c'erano sulla scena? Quindi è un po' impossibile, no?
Adesso non è che voglio improvvisare, ma nel podcast, per esempio, si parla di... nella cintura sono state trovate, oltre alle impronte di Simone, anche qualcos'altro che potrebbe far pensare che magari quella cintura l'aveva toccata anche una persona terza?
No, non sulla cintura, sotto le unghie. Noi,
sotto le unghie di Simone?
Sotto le unghie di Simone, sì, perché noi stiamo continuando a svolgere indagini difensive. E un ulteriore accertamento che abbiamo fatto fare al dottor Linarello era quello proprio dell'esame dei margini ungueali per verificare se vi fossero delle tracce biologiche non appartenenti a Simone. E così è stato, perché Linarello ha ravvisato la presenza di un profilo misto, ovviamente da abbinare a un soggetto X, soggetto ignoto. Ma intanto questo è un elemento importante.
E anche questo
no, al momento questo è uno diciamo degli accertamenti che abbiamo fatto, ma che non abbiamo ancora portato all'attenzione del pubblico ministero per la riapertura delle indagini, perché stiamo facendo degli ulteriori accertamenti. Abbiamo un'analisi dei tabulati incrociati che è molto lunga, che stiamo facendo, e poi proprio di recente abbiamo ottenuto l'autorizzazione da parte del giudice, guarda caso è cambiato il giudice, e abbiamo iniziato a vedere qualcosa, nel senso ci hanno autorizzato ad avere i tabulati telefonici agganciati alla cella quella sera, ancorché fossero passati e siano passati così tanti anni, dati che stiamo elaborando. Abbiamo ottenuto anche il permesso ad accedere nell'azienda, permesso che è sempre stato negato dall'azienda. L'accesso l'abbiamo fatto sabato con il nostro consulente, che è un ingegnere, che procederà ad una simulazione. Ovviamente i risultati ancora non li abbiamo, abbiamo delle anticipazioni da parte del consulente, che però, scusatemi, ma al momento preferisco non divulgarle.
Certo. Mentre il nostro fonico attiva un collegamento telefonico, volevo chiederti, sempre per chi magari ci ascolta da Taranto e non conosce la zona, è una zona questa ricca di capannoni, di fabbriche. Anch'io ci ho messo un attimino un poco a capirlo, non era una fabbrica abbandonata, era una fabbrica...
Assolutamente no, una fabbrica attiva tuttora, una fabbrica dove si ricicla il vetro, quindi è una di quelle fabbriche che lavorano praticamente 7 su 7, e infatti anche la domenica, qua stiamo parlando di quando stiamo parlando, tra sabato e domenica, stiamo parlando tra sabato notte e domenica mattina. La fabbrica, questo poi l'ho verificato anche andando lì, ma insomma questo diciamo è palese, nel senso che non è contestato, la fabbrica si ricominciava a lavorare intorno alle 4 della mattina, quindi
di quella mattina lì?
Di quella mattina, dalla domenica mattina alle 4 di notte, quindi praticamente. A quell'ora i primi dipendenti tornavano in azienda e facevano ripartire gli impianti. Stiamo parlando proprio dell'orario in cui lui si sarebbe tolto.
No, perché se la fabbrica è attiva, immagino saranno delle telecamere, qualche cosa.
Infatti ci sono, poi
ci sono, e poi parliamo di queste telecamere. Ho sentito dall'Eco che dovremmo essere collegati telefonicamente con un altro delle ospiti di questa serata, Ilaria Cucchi, senatrice di AVS. Benvenuta.
Buonasera, grazie per avermi ospitata in una puntata che affronta un argomento che, come sapete, mi è particolarmente a cuore e che ho voluto seguire fin dai primissimi momenti.
Lei ha fatto un'interrogazione parlamentare ai ministri competenti. Che esito ha avuto la sua interrogazione?
Nessuna risposta, come dire, dignitosa, come purtroppo spesso avviene. Io le chiamo non risposte, ma insomma non mi aspetto d'altra parte nulla di diverso da purtroppo persone che ci governano, che sembrano ignorare la gravità delle storie che stiamo raccontando oggi. Ecco, la storia di Simone, per quello che posso dire, mi colpisce particolarmente per vari aspetti. E, innanzitutto ci vedo, e voglio dirlo, la presenza fino agli ultimi istanti di questo padre, che in fondo suo figlio non l'ha mai abbandonato. Suo figlio è stato invece poi abbandonato dallo Stato, come lui, come la sua famiglia, nel momento in cui quello Stato si è rifiutato di dare delle risposte per quella morte. Sapete come la vedo io? Ma me l'avrete sentito ripetere svariate volte ormai. Ogni volta che lo Stato si rifiuta di dare risposte, di perseguire le responsabilità per una simile morte, che, voglio dire, alla sottoscritta almeno e non solo sembra abbastanza evidente, beh, ci sta dicendo in qualche modo che in fondo quella vita non valeva niente. Però siccome noi siamo convinti che quella vita valeva, e come valeva per i suoi familiari, valeva per tutti noi che abbiamo a cuore il rispetto dei diritti umani, ecco, non possiamo certamente voltarci dall'altra parte.
Sì, volevo fare una domanda anch'io alla senatrice Cucchi, che è intervistata nel podcast, e a questa cosa ha già risposto, ma ci tenevo che diciamo ritornassimo su questo punto, perché secondo me per chi ascolta è un aspetto particolarmente impattante, o almeno lo è stato per me quando mi sono avvicinato a questa storia. Nell'intervista io le chiedevo di spiegarmi come aveva vissuto lei la situazione di Stefano, e in particolare qual è, diciamo, il peso per un familiare di dover cercare la verità giudiziaria e quindi dover continuare a lottare. E lei mi diceva che un aspetto diciamo che sicuramente si ricorda in maniera vivida è il fatto che lei non ha praticamente elaborato il lutto di Stefano per 14 anni, fino a quando è arrivata la sentenza di primo grado. Siccome abbiamo qua Matteo, in rappresentanza della famiglia, del papà e della mamma.
Ciao Matteo.
Buonasera.
Io ci tenevo a chiedere a Ilaria Cucchi di, insomma, di spiegare un po' questo aspetto.
Allora, intanto Stefano, io posso permettermi di ringraziarti? Ti voglio Grazie. Ringraziare perché probabilmente non c'è bisogno che te lo dica io, e tu sai benissimo quanto è importante il lavoro che fai, come appunto anche in questo caso nel raccontare questa vicenda, perché tu sai benissimo quanto quasi sempre avviene che queste vicende, un po' come quella che è toccata in sorte a me, finiscano nel dimenticatoio, che si consumino nel silenzio, nell'indifferenza generale. E allora il tuo lavoro è preziosissimo, perché queste storie sono vita e queste storie vanno raccontate, è l'unico strumento, e sicuramente Matteo e i familiari saranno d'accordo con me in questo, l'unico strumento che noi famiglie abbiamo di fronte all'indifferenza del potere, di fronte all'arroganza del potere, avere persone come te che fanno un lavoro enorme, che un po' come noi, ciascuno per il suo, se ci pensi, io perdonami ma ho l'abitudine di dare a tutti del tu, e ciascuno per il suo si sostituisce al ruolo dello Stato. Tu come narratore e noi come familiari. E questa è una cosa pazzesca. Pensiamo, e te l'ho raccontato già nell'intervista, a un familiare che ha già subito un dolore, un soppruso così grande, viene chiesto l'ulteriore sacrificio, quindi quello di farsi carico sulle sue spalle di un ruolo che di fatto dovrebbe essere dello Stato, se vivessimo in uno Stato civile, democratico, in cui veramente si hanno a cuore i diritti di tutti, di ogni suo cittadino. Invece queste famiglie, la mia, quella di Simone, ne potremmo citare tante altre, devono in qualche maniera mettere da parte il dolore, mettere da parte le lacrime, perché non c'è tempo per piangere, perché ti devi far carico di quelle che diventano delle vere e proprie battaglie contro tutti e tutti, il più delle volte contro il cittadino medio, che tende diciamo a come dire, a voler in qualche maniera giustificare quelle morti, dicendo che poi in fondo il morto Stefano Cucchi se l'è cercato, e battaglie che poi, quelle poche volte che hai la fortuna di arrivare nelle aule di giustizia, diventano battaglie contro lo Stato, e lì davvero ti senti piccolo di fronte a qualcosa di davvero tanto più grande di te, e allora devi trovare dentro di te la forza di reagire, di avere bene a mente qual è l'obiettivo, restituire verità e di conseguenza dignità al tuo morto e poi lanciare anche un segnale che insomma alla fine è vero che vogliamo tutti credere al cosiddetto concetto delle mele marce, ma è altrettanto vero che anche le forze dell'ordine sono persone, sono esseri umani e quando sbagliano in questa maniera, in questo caso commettono degli errori enormi che costano la vita delle persone, beh, devono essere chiamati a risponderne proprio. Direi anche e soprattutto per rispetto dell'intera categoria, e lo dice la sottoscritta che lo sapete, più volte viene additata come il partito antipolizia, sappiamo che non è così. E proprio pensando alla storia di cui stiamo parlando stasera, mi viene in mente che il primo atto ufficiale che ho fatto una volta diventata senatrice è stato proprio depositare una legge per l'obbligatorietà dell'introduzione delle bodycam oltre che dei codici identificativi. E questo perché? Perché da un lato mi viene risposto più volte, ma in realtà esistono già questi strumenti. Bene, la storia che raccontiamo stasera dimostra che esistono ma sono inutili, perché nel momento in cui vengono utilizzati arbitrariamente, diciamo non solo non servono a nulla, ma addirittura possono diventare controproducenti, perché dice, beh, ci sono le immagini, ma poi da quelle immagini, ma l'avrete già raccontato, diciamo la verità non riesce ovviamente ad emergere.
Senatrice Ilaria Cucchi, grazie mille per il suo intervento.
Grazie a voi e forza, sappiate, e mi rivolgo alla famiglia, sappiate che non siete soli, che siamo in tanti a lottare al vostro fianco.
Grazie mille.
A voi.
Radio Popolare, Live Pop, vabbè, sapete, il padre putativo della radio Orson Welles che ci insegna che la radio mente, Live Pop è sempre dal vivo, questa sera non siamo dal vivo, voi che ci state ascoltando, la trasmissione l'abbiamo registrata una decina di giorni fa, Live Pop tornerà dal vivo con la prossima stagione da settembre, abbiamo deciso però di chiudere con questa puntata facendola, mentre vi stiamo parlando è un martedì e quindi fuori dal nostro giorno abituale, perché ci tenevamo a chiudere raccontandovi questa storia. Prima dell'intervento della senatrice Ilaria Cucchi stavamo parlando delle telecamere, no? Stavamo dicendo il corpo di Simone è stato trovato all'interno di questa fabbrica dove dalle 4 e qualcosa di mattina avrebbero dovuto e probabilmente sono rientrati a lavorare chi doveva andare a lavorare. Allora la domanda banale che ho fatto era, vabbè, se la fabbrica era in funzione senz'altro avrà avuto delle telecamere e le telecamere di sicuro le avranno controllate.
E le hanno controllate, sì, le hanno controllate, c'erano 15 telecamere che riprendevano vari punti della fabbrica, parliamo di una fabbrica molto grande, quindi diciamo non di un capannone ma di diversi capannone, per cui un'area difficile anche da monitorare nell'insieme, però c'erano 15 telecamere che sono state acquisite dai carabinieri. Un altro particolare, apro una parentesi ma vale la pena secondo me, la procura una volta che la famiglia denuncia e chiede un'apertura di un'indagine, la procura indaga e che cosa fa? Delega l'indagine, come si fa abitualmente, alla polizia giudiziaria. Può scegliere a quale polizia giudiziaria affidare l'indagine, polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, anche la guardia penitenziaria, teoricamente a chi le affidano? Ai carabinieri. I carabinieri acquisiscono le telecamere, ma non le acquisiscono tutte 15. Questo lascio finire all'avvocato Minotti, quante vengono acquisite e perché è importante considerare quelle mancanti.
Allora, ne vengono acquisite 11 e il carabiniere che procede l'operazione scrive nel verbale che quelle telecamere riprendevano il tornello dipendenti e che quindi non erano necessarie. In realtà si tratta proprio di telecamere per noi fondamentali, perché guarda caso riprendeva proprio l'ingresso dell'edificio in cui poi fu trovato Simone, quindi non solo il tornello dipendenti che comunque avrebbero potuto da lì entrare le persone che noi pensiamo, ma anche da un altro cancello, insomma delle telecamere estremamente fondamentali, e lo fanno sapendo perfettamente, perché lo scrivono addirittura verbale, che la scaricano le telecamere nella consapevolezza che nell'arco di 24 ore sarebbero poi state sovrascritte e quindi i dati sarebbero andati perduti. Aggiungo che per le telecamere ci hanno sicuramente permesso di ricostruire alcune fasi dell'ultima ora in vita di Simone, perché ci permette di vedere Simone che attraversa un cortile dopo aver scavalcato la recinzione, si nasconde, rimane lì un po', poi si alza, passa attraverso questo cortile illuminato, e io credo che questo sia il momento in cui lui viene visto, perché nel frattempo noi lo scopriamo poi guardando sempre le telecamere, ci sono tantissimi carabinieri e quindi vediamo le luci delle torce attorno all'azienda nel bosco, quindi verosimilmente lui viene visto in questo momento. Simone attraversa il cortile e va a nascondersi dietro un cumulo di vetro riciclato e rimane lì per un bel po' di tempo, finché ad un certo punto sale su un muretto e da questo muretto sale le scale esterne antincendio e poi sparisce ancora in un fascio di luce e entra in questo edificio. Aggiungo che sabato in occasione del sopralluogo che finalmente siamo riusciti a fare a distanza di 5 anni, ho potuto io fare un filmato esterno e quindi vedere il punto esatto in cui Simone è salito sul muretto, ha attraversato una sorta di trave di ferro per poi salire sulle scale. Ecco, questo per dire che se le condizioni di Simone fossero state quelle ritenute dal consulente della procura, lui questo passaggio non l'avrebbe mai fatto, mai potuto fare, perché sarebbe caduto nel vuoto.
Sì, ripeto, per uno come il sottoscritto che come te non si occupa di nera eccetera così, rimane un po' basito, dice sono 15 telecamere e ne guardano solo 11, cioè sembra una cosa veramente veramente strana. Volevo chiederti una cosa e poi chiudiamo il capitolo fabbrica. Ovviamente per il tuo lavoro hai sentito anche qualcuno della fabbrica, ti hanno dato una mano, ti hanno aiutato?
No, purtroppo no, ho provato sia con il titolare, con il responsabile della sicurezza, li ho chiamati entrambi ma non mi hanno voluto rispondere, hanno chiuso la comunicazione un po' brutalmente, mi hanno detto che l'azienda non vuole parlare, ho parlato anche con l'avvocato dell'azienda che mi ha detto che loro non vogliono rilasciare dichiarazioni, ho provato poi a parlare con dei dipendenti, ma fondamentalmente nessuno vuole parlare all'interno della fabbrica, nessuno vuole parlare anche delle persone che vivono intorno alla fabbrica, perché parliamo di una zona abitata, no? Cioè, tutti conosciamo, insomma la Lombardia è una regione densamente popolata, nella zona dell'Interland milanese in particolare, lì vicino alla fabbrica, per quanto sia una zona di campagna, ci sono delle abitazioni, c'è un agriturismo con i titolari che ci abitano dentro. Stiamo parlando di case che distano 400-500 metri dalla fabbrica, e lo dico perché è anche secondo me interessante per capire un po' la sociologia di questi posti. Quindi queste villini distano 400-500 metri da questa fabbrica. Lockdown, silenzio di tomba, 6 gazzelle dei carabinieri con i lampeggianti accesi.
Prima forse hai parlato di 8 colpi di arma da fuoco.
8 colpi di arma da fuoco, le sirene accese.
Quindi un po' di casino quella sera c'è stata.
Vado a chiedere a questi signori se si ricordano qualcosa, no? Ovviamente non è che loro possono risolvere il caso, però bastava, cioè io pensavo, sì, mi ricordo di aver sentito, no? Qualche piccolo dettaglio. Beh, loro mi rispondono, no, noi non abbiamo sentito niente, comunque ci facciamo la nostra vita e non siamo interessati. Io continuo a chiedere a questo signore, sì, ma mi spieghi, mi dia una mano a ricostruire i fatti, no? E lui continuava a ripetere questa frase ossessivamente, noi facciamo la nostra vita, facciamo la nostra vita, facciamo la nostra vita. E così ha chiuso la comunicazione. Questo è un po' il clima, diciamo, per quanto riguarda chiedere alle persone che potrebbero aver visto o saputo qualcosa.
Prima ricordavo, un paio di volte forse l'ho anche fatto, che tuo padre è stato più di una volta in contatto telefonico durante la fuga di Simone e ovviamente l'ha invitato, come avrebbe fatto qualsiasi padre, come avrebbe fatto, come avremmo fatto chiunque di noi: fermati, in qualche maniera poi la mettiamo a posto. Qual è stata la risposta di tuo fratello alle esortazioni del babbo?
Sì, mio padre continuava a dire di fermarsi, ma le parole di mio fratello erano: papà, se mi fermo mi ammazzano, l'ho fatta troppo grossa, l'ho combinata troppo grossa.
Che cosa potrebbe aver combinato?
Questa domanda rimane inevasa, nel senso che è probabilmente uno dei punti, diciamo, secondo me, più di impatto di tutta la ricostruzione della vicenda, questa frase che Simone ha detto a suo papà, no? Stiamo parlando di inseguimento ancora in corso, cioè Simone chiama il papà mentre è in macchina con i carabinieri che lo inseguono. Il papà sente, questo lo racconta, sente le sirene dei carabinieri, quindi la situazione è questa, no? La situazione è molto concitata. Papà gli dice appunto: fermati, che in qualche modo la sistemiamo, e lui dice: no, non mi fermo perché se mi fermano mi ammazzano. E la risposta, qui si può andare solamente per ipotesi, l'ipotesi più banale è che lui, lo dicevo prima, no, aveva avuto la patente ritirata, aveva questo contratto in arrivo, però mi sembra veramente troppo poco. E anche se non ti sei fermato a un posto di blocco, pensare che dei carabinieri in Italia ti ammazzino perché non ti sei fermato a un posto di blocco mi sembra eccessivo. È vero che lui aveva assunto sostanze, però comunque mi sembra eccessivo.
Mi sia concessa una battuta: non era neanche un maranza, visto che adesso sono su certi ragazzi di seconda generazione ci sia l'autorizzazione a e quindi ovviamente rimane un grossissimo punto di domanda rispetto a questa affermazione.
C'è da dire una cosa che è bene aggiungere per la ricostruzione: che durante l'inseguimento Simone avrebbe fatto andare fuori strada una delle gazzelle che lo inseguevano. Questi carabinieri, dagli atti, poi si sono fatti medicare, sono andati al pronto soccorso alla fine dell'inseguimento, quindi questo sicuramente potrebbe averli fatti, diciamo, incattivire.
Esco un attimo dallo stretto fatto di cronaca, lo chiedo a te, lo chiedo anche all'avvocato, no? È un caso che presenta tutta una serie di punti di domanda, e se non fosse stato per il tuo podcast e per il lavoro dell'avvocato sarebbe ormai tra quelli chiusi. Viviamo invece giorni dove nel mondo avvengono genocidi, c'è un pazzo che governa il paese più importante del mondo, eccetera, e i nostri giornali per settimane hanno aperto con Garlasco. L'interesse è quasi morboso per determinati fatti di cronaca. Altri invece, nada, de nada. Come funziona questo meccanismo? Perché un fatto di cronaca grave come quello, non è che questo lo sia da meno, uno occupa le prime pagine dei giornali per settimane, televisione, questo invece...
Vabbè, su questo tema penso che potresti dire anche tu la tua, comunque, diciamo, riguardo ai meccanismi della comunicazione, quello che funziona e non funziona, e potremmo fare un discorso lunghissimo e molto interessante. Ti dico una cosa che mi ha colpito a questo proposito, che mi è stata detta da una società produttrice di documentari. Davanti a una proposta di un documentario che ho fatto io, che mi è stata rifiutata, la risposta è stata: non lo facciamo non perché la storia non sia interessante o perché la proposta non sia fatta bene, ma perché è un caso poco conosciuto, mentre noi il documentario lo facciamo su dei casi che sono già conosciuti. Questo perché evidentemente, ma poi, poi ci ho pensato anch'io, inizialmente ci sono rimasto male, poi ho detto: beh, c'è Laura, una ragione, no? Questo fa il suo lavoro, quindi sa quello che dice, al di là del merito, al di là del giudizio morale. Ed effettivamente, quando noi andiamo a guardare un documentario, un film al cinema, quando ci fermiamo su un fatto, di solito quel fatto già lo conosciamo un po'. È difficile che noi andiamo a vedere un film di una cosa di cui non sappiamo nulla. guardiamo un documentario di una storia di cui non sappiamo niente. Quindi è un meccanismo mentale per cui uno vuole sapere sempre di più di cose che già conosce, e magari gli basta anche rivedere il tutto, non devi per forza dargli un qualcosa di nuovo. Questo penso che sia la base, e poi ovviamente, diciamo, la ragione sottostante, che penso sia chiara a tutti, è che qui parlare di questo caso vuol dire comunque mettere in dubbio l'operato delle forze di polizia, l'operato della magistratura, non ovviamente dire che hanno sbagliato per forza, però metterci un punto interrogativo, e questo comunque per qualsiasi media o quasi non è facile.
Avvocato, anche a lei la stessa domanda, lei che quotidianamente invece, a differenza mia e sua, lavora con dei casi simili, come si spiega un trattamento così diverso di due notizie parimenti grave come quello che ho citato prima e la storia di Simone?
Ma devo dire che noi oggi abbiamo un giornalista coraggioso che è Stefano Vergine.
Troppi complimenti
che
questa
ha, sì, che ha dato voce a questo caso, perché i giornalisti di cronaca che solitamente affollano le procure, a fronte di fatti in cui non tanto velatamente si attribuisce responsabilità alle forze dell'ordine, i giornalisti non vogliono andare oltre alla notizia di cronaca, perché molti giornalisti lavorano con la procura. Adesso la situazione è un po' cambiata, sono state introdotte una serie di restrizioni, ma quindi le comunicazioni vengono fatte in maniera ufficiale, mentre prima era un po' diverso, quindi i giornalisti veramente affollavano i corridoi delle procure per avere delle notizie. Quindi siccome, senza nasconderci dietro il dito, qui noi non abbiamo mai puntato apertamente il dito contro le forze dell'ordine, abbiamo detto qualcuno era con Simone all'interno dell'edificio e lo ha ucciso. Questo qualcuno chi poteva essere? Quindi la risposta noi ce l'abbiamo, e per noi è anche molto chiara, perché chi poteva commettere un gesto così brutale. Simone è stato aggredito. Simone, dall'autopsia, ancorché non siano stati evidenziati dal consulente della procura, ma sì dal nostro consulente, aveva una serie di lesioni premortali significative, dimostrative del fatto che lui avesse avuto un'aggressione premortale. Lui aveva un'emorragia all'addome che, pur fotografata dal consulente del pubblico ministero, non viene riportata nella relazione di consulenza. Aveva delle lesioni, aveva anche una lesione evidente alla spalla, significativa e dimostrativa di un afferramento, aveva una lesione sul labbro, significativa di un silenziamento, quindi una mano sulla bocca. Aveva una serie di appunto di evidenze che però non sono state colte dal pubblico ministero, e quindi siccome stiamo parlando di un inseguimento durato tante ore con carabinieri, due pattuglie dei carabinieri subiscono dei danni, una perché finisce contro un muretto e l'altra perché prende un dosso e si rompe, tra l'altro carabinieri che poi vengono comunque recuperati e vanno poi al Parco dei Mughetti insieme agli altri a cercare Simone. Quindi diciamo che noi non abbiamo tanto dubbi, e quindi, ritornando alla domanda che lei ha fatto, i giornalisti non hanno mai voluto, al di là di dare la notizia di cronaca, andare oltre.
Sì, prima l'avvocato Roberta Minotti diceva: Stefano un giornalista coraggioso. Mi sia concesso l'apertura di una veloce parentesi: fare questo lavoro vuol dire, se lo si fa profondamente, andare contro quella che ormai sembra diventata una moda, la cosiddetta denuncia temeraria, cioè se si toccano determinati situazioni, realtà o nomi, possono partire in automatico delle denunce. No, lo chiedo a te, non a caso, perché se ti va magari ricordi qualche pendenza.
Vabbè, per fortuna su questo caso non mi hanno
No, non su questo caso. No, no, io lo stavo facendo sull'informazione, non su questo caso.
No, sì, sì, se, diciamo, purtroppo ho ricevuto tante cause, come tanti colleghi che fanno giornalismo d'inchiesta, negli anni, e per fortuna sono tutte finite con l'archiviazione o con l'assoluzione. Però adesso ce n'è una particolare del ministro della difesa Crosetto che, diciamo, è passato a livello superiore, quindi non ha fatto causa per diffamazione, ma ha fatto causa andando a cercare, chiedendo ai magistrati di cercare le fonti di noi giornalisti, me e io e un collega, il mio collega Giovanni Tizian di Domani. Siamo in questo momento purtroppo stati indagati e c'è stata anche la richiesta di rinvio a giudizio nei nostri confronti per rivelazione di segreto e per concorso in accesso abusivo a banche dati riservate. E la cosa è abbastanza preoccupante, perché la pena massima per questi due reati è di 9 anni. Vediamo come andrà.
Ah, siamo passati dal civile al penale, quindi non solo.
No, questo è penale.
Questo è penale, quindi è penale. Cioè non solo.
No, però diciamo, se, adesso la chiudo subito, perché vorrei prendere spazio su questa vicenda, perché dobbiamo parlare di Simone. Però la cosa preoccupante che ci tengo a dire è che finché si fa causa per diffamazione, secondo me è giusto, è lecito che una persona che si sente diffamata possa fare causa. Potremmo disquisire sulle modalità, ma qui si è andati a toccare la base del giornalismo, cioè non si possono andare a cercare le fonti dei giornalisti, perché altrimenti è finito il giornalismo, cioè diventiamo uffici stampa, facciamo i comunicati, facciamo i passacarte. Le fonti devono rimanere anonime, il punto è se uno rivela fatti veri o non veri. Qui i fatti erano veri, e infatti invece che farci causa per diffamazione, la pensata è stata questa. Tra l'altro è una moda che i membri di questo governo hanno subito preso ad esempio, perché ce n'è stato anche un altro capo di gabinetto del governo attuale, Caputi, ha fatto anche lui denuncia con lo stesso obiettivo, e quindi insomma mi sembra di capire che questa sia la nuova strategia, e purtroppo in qualche caso hanno trovato dal lato magistrati, dei magistrati che gli sono andati dietro, e questa è la situazione. Speriamo che però migliori.
Abbiamo finito quasi il tempo a nostra disposizione, però prima di chiudere, avvocato, volevo chiedere i prossimi passi del suo lavoro.
Depositare una nuova istanza di riapertura delle indagini sulla base delle indagini difensive di nuove consulenze che a breve saranno pronte.
Io ringrazio coloro che sono stati all'ascolto per questa puntata, anche per tutte le puntate della stagione di Live Pop. Un grazie come sempre a Zacca, che si è alternato con Giulio alla regia di questa trasmissione. Noi, come detto, ritorniamo a settembre, e per quanto riguarda chi si fosse sintonizzato sulle frequenze di Radio Popolare a metà di questa nostra ultima puntata di Live Pop, l'invito è di andare a recuperare il podcast che Stefano Vergine ha fatto su questa storia. Lo trovate sui principali motori di ricerca, lo trovate anche sul sito di Radio Popolare. Grazie per questo lavoro, grazie per essere venuti con noi. Possiamo far partire ancora un attimo di Fela come sigla di chiusura. Grazie ancora.
Grazie Claudio, grazie a Radio Popolare. Sì.